È la puntata di oggi, appunto giovedì 18 gennaio, che è anche la prima del 2007, è dedicata al clima. Parliamo infatti di emergenza clima, un allarme che non riguarda solo l'Italia, ma è un allarme a livello mondiale. Ci si aspettano ormai estati sempre più bollenti, precipitazioni più rare ma sempre più violente, frane, dissesto. Insomma, siamo tutti testimoni del fatto che l'inverno ancora non è arrivato, che assistiamo e viviamo un caldo fuori stagione con colonnine di mercurio sopra le medie stagionali. Ne parliamo con Vincenzo Ferrara, responsabile direttore del progetto Clima dell'Enea. Vincenzo Ferrara è in linea.
Buongiorno.
Buongiorno professore, parliamo appunto, come ha potuto già seguire, parliamo di emergenza climatica. Lo facciamo anche annunciando ai nostri ascoltatori che anche in Italia domani uscirà il film documentario dell'ex futuro presidente degli Stati Uniti, Al Gore, che anche se scomoda ha voluto denunciare una verità, il fatto che l'effetto serra sta avendo effetti decisamente devastanti, tanto che si può addirittura temere il rischio di estinzione per il genere umano.
Insomma, oceani sempre più caldi, aumento dei tifoni più violenti, siccità, desertificazione. Professor Ferrara, che cosa sta succedendo al nostro pianeta?
Dunque, il nostro pianeta è in una fase di cambiamento climatico che si manifesta sia come aumento progressivo della temperatura media, ma soprattutto come estremizzazione di molti fenomeni. L'esempio di questo autunno e di questo inverno anomali sono un esempio eclatante, ma c'è stato anche l'estate del 2003. Ci sono fenomeni violenti come gli uragani che hanno triplicato la loro potenza nel giro di 30 anni, e altri fenomeni di tipo alluvionale che stanno colpendo il sud-est asiatico, eccetera. Quindi c'è un'estremizzazione di tutti i fenomeni e c'è un aumento di temperatura.
Senta, il documentario di Al Gore, che sembra che secondo il giornale britannico The Guardian ha conquistato il più alto incasso realizzato appunto da un documentario, spiega in effetti in modo molto semplice, diciamo, proprio questi effetti, i cambiamenti climatici. E un esempio carino è quello appunto della spiegazione dell'effetto serra, che ricorre addirittura, diciamo, a un cartone animato dei Simpson. Ci potrebbe spiegare lei semplicemente che cos'è questo
Sì,
effetto
dunque
serra?
l'effetto serra è un fenomeno naturale, il fatto che la Terra, dunque se non ci fosse l'atmosfera sul nostro pianeta, la temperatura media del nostro pianeta sarebbe di 19 gradi sotto lo zero, ma con fortissime escursioni tra il giorno e la notte, si arriverebbe, che ne so, a 100 gradi sotto zero di notte e a oltre 100-150 gradi di giorno, forti escursioni tra l'estate e l'inverno, eccetera. Quindi 19 gradi sotto zero come temperatura media. Il fatto che ci sia l'atmosfera, questo porta alla temperatura media a 15 gradi sopra zero, perché nell'atmosfera ci sono tutta una serie di gas serra, il principale è il vapor d'acqua. Questo effetto serra naturale ammonta a circa 180 watt sul metro quadro, perché si misura in flusso. Noi abbiamo aggiunto adesso a questo effetto serra naturale un effetto serra aggiuntivo dovuto alla immissione in atmosfera di gas a effetto serra, appunto, come l'anidride carbonica, soprattutto, ma anche il metano, il protossido di azoto e altri gas, ma soprattutto l'anidride carbonica. Noi di questi gas ne abbiamo immesso ben 384 miliardi di tonnellate di carbonio, espresso in carbonio, negli ultimi 200 anni. Quindi abbiamo estratto praticamente il carbonio attraverso i combustibili fossili, quello che era stato immagazzinato sottoterra, l'abbiamo bruciato e l'abbiamo immesso in atmosfera. E questo nel corso del tempo ha accumulato gas, appunto, ad effetto serra e ha portato a questa energia in più. Allora, l'energia in più di cui parliamo, l'effetto serra di cui parliamo, in realtà è questa energia in più che c'è al sistema climatico. E quando c'è un sistema che ha energia in più, questa energia in più poi si dissipa attraverso due vie: una è l'aumento di temperatura e l'altra è appunto il fatto che tutti i sistemi, per esempio il ciclo dell'acqua e la dinamica dell'atmosfera, sono molto più violenti.
Ma spesso si parla proprio del fatto che anche dal punto di vista umano è necessario, opportuno, cercare in qualche modo di limitare le emissioni di anidride carbonica. In sostanza, perché? Che relazione c'è proprio tra l'aumento di CO2 e l'aumento poi dell'effetto serra?
Dunque sono collegati: quando aumenta l'anidride carbonica aumenta la temperatura e viceversa, quando aumenta la temperatura aumenta l'anidride carbonica. I due fenomeni sono collegati fra di loro. Il problema è di non innescare una reazione a catena divergente che potrebbe portare poi a un cambiamento improvviso del clima. Allora dobbiamo fare in modo tale che l'aumento dei gas a effetto serra non sia compatibile con le capacità di assorbimento del pianeta. Noi adesso stiamo emettendo circa 26 miliardi di tonnellate di anidride carbonica per anno, mentre il nostro pianeta, attraverso la fotosintesi clorofilliana, gli assorbimenti oceanici del fitoplancton o quello che va disciolto in acqua, ne riesce ad assorbire meno della metà. Quindi dovremmo tagliare le emissioni di almeno di intorno al 60% per riportare il sistema in equilibrio e quindi far rientrare nella sua variabilità naturale. Quindi c'è un eccesso di questi gas. Noi possiamo agire in vari modi, cioè ridurre le emissioni ricorrendo a fonti alternative, ricorrendo all'uso diverso dei combustibili fossili invece che bruciarli e utilizzarli in un altro modo, all'efficienza energetica e così via. Il cittadino normale può agire in casa propria migliorando l'efficienza dei propri elettrodomestici, con tra l'altro si consuma anche meno energia, aumentando la coibentazione degli edifici per evitare sprechi energetici e quindi maggiore consumo di combustibili fossili, questi sono, e limitando il traffico, perché il traffico è responsabile di più del 30% delle emissioni di gas serra all'atmosfera.
Anche infatti il climatologo Franco Prodi proprio qualche giorno fa ha ricordato che contro le mutazioni climatiche a cui stiamo assistendo si deve agire sì localmente ma pensare anche globalmente.
Ma cosa si fa invece a livello mondiale, quindi globale?
Dunque, il problema della riduzione dei gas a effetto serra è ovvio che è un problema globale, perché se l'Italia riduce e gli altri paesi non riducono, il problema non si risolve, è così. Quindi dobbiamo prendere un accordo a livello mondiale per poterlo ridurre. Questo, un primo accordo è stato preso, che è il protocollo di Kyoto, che prescriveva la riduzione del 5% dei soli paesi industrializzati in base a un principio delle Nazioni Unite della responsabilità comune ma differenziata, cioè coloro che hanno inquinato di più e da più tempo devono dare il buon esempio in modo che poi gli altri possano seguire, e quindi i paesi industrializzati che sono stati i maggiori inquinatori del passato devono dare il buon esempio con riducendo la loro emissione del 5%. Dal 2012, quando scade il protocollo di Kyoto, invece tutti i paesi devono a loro volta prendere impegni affinché si arrivi al 60% di riduzione delle emissioni. Nel frattempo però sono sorte anche questioni di tipo politico, problemi di equità, problemi di suddivisione di costi e benefici, e quindi la cosa si è un po' complicata. Si spera che nei prossimi anni, comunque prima del 2012, si trovi questa soluzione.
Senta professore, ma nel video, appunto, Una scomoda verità, sono molto forti le immagini che mostrano lo scioglimento dei ghiacciai, e una cosa che colpisce abbastanza è anche il fatto che proprio lo scioglimento dei ghiacciai potrebbe essere la causa di una futura glaciazione. Ci potrebbe spiegare il perché?
Sì, attualmente il problema più critico dal punto di vista della fusione dei ghiacci lo presenta l'Artico. L'Artico c'ha due tipi di ghiacci, quelli marini, galleggianti, che si stanno sciogliendo soprattutto perché il mare si sta riscaldando, ma complessivamente è acqua salata che va a finire nell'acqua salata e grandi problemi, diciamo, di impatto non li danno, salvo il fatto che la superficie terrestre diventa assorbente invece che riflettente, quindi aumenta l'effetto serra lo scioglimento del ghiaccio artico. Il problema maggiore lo dà invece il ghiaccio della Groenlandia, che è un ghiaccio che sta su terraferma, sul continente, il quale, se si scioglie a velocità troppo elevata, immette acqua dolce nell'Atlantico del Nord. Allora, se l'immissione dell'acqua dolce e i flussi abbastanza piccoli, l'acqua dolce si mescola con l'acqua salata e non sussistono grandi problemi, ma se l'immissione dell'acqua dolce è molto elevata, cioè se il riscaldamento climatico è molto veloce, si può innescare un fenomeno che porta all'interruzione della corrente del Golfo, perché si crea una differenza di salinità tra il nord Atlantico e il centro Atlantico. La differenza di salinità significa anche una differenza di peso dell'acqua, quindi la corrente del Golfo che esce dal Golfo del Messico, che è calda e più salata, quando incontra l'acqua dolce, nel senso che sta verso il nord Atlantico, siccome l'acqua è dolce e più leggera, quest'acqua, anche se è calda ma è salata, sprofonda e non riesce a raggiungere più le coste del nord Europa. A quel punto le coste del nord Europa cominciano a raffreddarsi. Attualmente, se voi guardate una carta geografica, per esempio la Norvegia sta alla stessa latitudine, alla stessa altezza, quindi latitudinale, della Groenlandia, eppure in Norvegia non ci sono ghiacci salvo quelli che sono in montagna, mentre la Groenlandia è coperta da una spessa coltre di ghiacci profondi fino a 3.000 metri. E la corrente del Golfo provoca questa differenza di clima tra una parte europea e parte canadese, è una differenza di clima che si misura anche in 10 e più gradi. Se si interrompe la corrente del Golfo, quella zona lì diventa esattamente uguale come la Groenlandia, dopodiché si imbianca tutto la zona del nord Europa, questa riflette la radiazione solare e innesca un processo quindi di raffreddamento che si allarga al di là della causa che l'ha generato, e quindi portare poi successivamente alla glaciazione. Quindi l'eccessivo riscaldamento climatico provoca paradossalmente un raffreddamento.